cultura che non ti aspetti.
Questo è K, buongiorno, buongiorno. Oggi è il 10 novembre, in diretta studio con Enrico Bianda e Alessandro Bertellotti in redazione. Benvenuti. Apriamo con l'etichetta ginevrina Le Disc Bongo Joe, che compie 10 anni, casa discografica indipendente di punta del panorama svizzero e riconosciuta a livello internazionale per la sua qualità nel documentare la musica indipendente del mondo. E poi Vega Tescari per una conferenza all'Università della Svizzera Italiana, Pietro Montorfani per Cappa e Spalla, qui in diretta intorno alle 18.35, il CBGB, storico locale punk, new wave, hardcore di New York, una storia più che decennale, in un bel libro appena apparso in traduzione italiana, e La storia infinita in onda su RSI La 1 stasera, puntata dedicata alla rivoluzione del cemento in Ticino. Jonas Marti in diretta da noi qui alle 18.10 per raccontarcela. La super musica di K la prepara Corrado Antonini e si parte con David Byrne. David Byrne con la Ghost Train Orchestra che lo accompagna in tutto il suo nuovo lavoro, Who is the Sky, nuovo disco apparso ad inizio settembre nelle scalette di K di Alfa, qui sulla Rete 2. Sono le 17:04:45, prima pagina dei nostri approfondimenti questo pomeriggio. Ha compiuto 10 anni una delle più interessanti etichette discografiche indipendenti svizzere, fa parte da tempo in realtà anche proprio delle nostre scalette musicali. Si chiama Le Disc Bongo Joe, marchio ginevrino, prende il nome dal soprannome di George Coleman, ma non il George Coleman jazzista che aveva suonato anche al fianco, per dire, di Miles Davis, ma di un musicista di strada, anch'egli molto famoso, che rifiutò però sempre una carriera discografica e una serie di incisioni in studio, preferendo l'esibizione esclusivamente dal vivo. Allora, la casa discografica di Ginevra viene guidata da quello spirito alternativo e originale, nasce come piccolo negozietto di dischi a lungo ritrovo per musicisti appassionati, fino a divenire etichetta assolutamente unica nel panorama musicale internazionale. Il suo ideatore, Cyril Yeterian, al microfono di Alessandro Bertellotti.
Beh, j'ai toujours été passionné par toutes les musiques, et puis le besoin de partager les découvertes, c'était quelque chose d'important. Puis à cette époque-là,
sono sempre stato appassionato di tutti i generi musicali e poi il bisogno di condividere le mie scoperte era qualcosa di importante. A quel tempo ero già un musicista che girava molto per il mondo e avere un luogo, una base in cui incontrare il pubblico e condividere le mie scoperte era importante. Avevo già una mia etichetta, ma il rapporto era a distanza. C'è molto lavoro che si fa in un ufficio, in un magazzino, ci sono i dischi, li spediamo, riempiamo scatoloni. Poi siamo contenti che la musica che amiamo e che produciamo vada nei negozi a destra e a sinistra. Ma è vero che avere un posto tutto nostro in cui poter mescolarsi con il pubblico è diverso. Quando sei un musicista è soprattutto nelle sale da concerto che incontri le persone. E avere un luogo che è aperto tutti i giorni in cui possiamo rappresentare il nostro lavoro e soprattutto realizzare i nostri ideali, nell'idea che la musica unisce le persone e permette di incontrarsi, ecco, questo era qualcosa come una specie di sogno. E poi è diventato realtà con tutto il duro lavoro che questo comporta e che ha accompagnato questo gesto.
E elle permet la rencontre, ça c'était quelque chose qui était comme une espèce de rêve, et puis c'est devenu réalité avec tout le travail difficile aussi que ça qui a accompagné ce geste.
Come diffondere le esperienze musicali? Lei è musicista e produttore, perché è sempre necessario un posto dove suonare? Oggi la musica la si vive soprattutto sulle piattaforme internet. Tra l'altro ha trovato uno spazio centralissimo a Ginevra, sull'isola in mezzo alla città, sul Rodano.
Ma je crois qu'il n'y a jamais assez d'espace pour faire exister l'art en général. Et un projet comme le nôtre, qui est très particulier et volontiers.
Credo che non ci sia mai abbastanza spazio per far esistere l'arte in generale. Un progetto come il nostro è comunque molto, molto particolare e volutamente alternativo. 5 anni fa ci siamo trasferiti proprio su quest'isola, che si trova nel centro della città di Ginevra. Siamo davvero nel cuore dell'altro volto della nostra città, quello delle banche private, degli hotel di lusso, e in effetti siamo riusciti a convincere la città a concederci questo spazio sull'isola, a soli 5 minuti dalla stazione, in una posizione molto centrale. Progetti come il nostro in realtà vengono costantemente relegati nelle periferie o ai margini delle grandi città, ed è vero che è stata già una vittoria a livello politico riuscire a realizzare un progetto come questo nel cuore della città, perché per 7 anni siamo stati in un primo locale che non era poi così centrale, e da 4 o 5 anni ormai siamo davvero in questo posto super centrale. Quindi in realtà dare vita alla musica, offrire un luogo, un palcoscenico dove i musicisti della nostra città possano suonare, è simbolicamente importante.
La musica, donner un endroit, une scène pour que les musiciens de notre ville puissent jouer dans cet endroit-là symboliquement, c'est important.
Parliamo del suo catalogo. Bongo Joe si distingue per seguire questa linea, quella che ha citato poco fa, ovvero molto particolare e volutamente alternativo, sono le sue parole.
Allora, diciamo che il y a 3 linee editoriali che coabitano, che coesistono. Il y a la scena locale.
Diciamo che ci sono 3 linee editoriali che coesistono, che convivono. C'è la scena locale, ginevrina, ma anche la scena svizzera attuale. C'è una scena internazionale che sperimenta, diciamo, repertori di musica tradizionale e una forma di sperimentazione, modernità o addirittura futurismo. E poi c'è la terza linea, quella che si interessa alle musiche dimenticate del passato, di qualsiasi regione geografica, e di valorizzarle attraverso compilation e con molta documentazione. E quindi queste 3 linee coesistono, e la scelta che viene fatta è sempre dettata dai gusti personali, cioè avere un negozio, vedere passare molti vecchi dischi, Questo ci fa scoprire musica poco conosciuta dei gruppi attuali. Io stesso sono un musicista, spesso in tournée internazionali, incontro molti gruppi e nuova musica proveniente da luoghi lontani. E poi ovviamente con la sede a Ginevra vediamo passare tutte le nuove creazioni. Anche in tour in Svizzera, questo mi permette di incontrare le nuove produzioni. Non ho, insomma, una spiegazione del perché, ma diciamo che ci sono una serie di criteri da soddisfare, ovvero deve essere musica originale, personale, non importa quale stile musicale suoneranno i musicisti, è qualcosa di più. Si ha l'impressione che questo apporti qualcosa di nuovo nella grande storia della musica e questo è un po' il nostro interesse.
On s'en fiche de quel style de musique les musiciens vont jouer, c'est plus on a l'impression que ça apporte quelque chose de nouveau dans la grande histoire de la musique. Ça c'est un petit peu notre intérêt.
Ecco, lei ha accennato alle ristampe di materiale in qualche modo dimenticato. Dove trova il materiale e quali sono le priorità nelle scelte dei prodotti da riproporre al suo pubblico?
Alors souvent c'est des projets qui prennent des années et des années. Certains projets on les de compilation de vieille musique, on met 4, 5, voire 6 ans à les sortir.
Spesso si tratta di progetti che richiedono anni e anni di lavoro. Alcuni progetti, come le raccolte di musica antica, richiedono 4, 5, persino 6 anni per essere realizzati, perché dal momento in cui si inizia a interessarsi a una scena musicale c'è tutto un lavoro di ricerca da fare. Bisogna andare sul posto, quindi quando si tratta di luoghi lontani, da anni per esempio ormai collaboriamo con persone specializzate, collezionisti, ricercatori di determinati generi musicali. Può essere nel profondo dell'Africa, può essere nei Caraibi, può essere in Indonesia, in Guatemala e in realtà collaboriamo con queste persone e cerchiamo di fornire loro i mezzi per portare a termine la loro ricerca, incontrando i titolari dei diritti quando i musicisti sono ancora in vita, altrimenti sono i discendenti. Per esempio con le vecchie etichette discografiche locali, che spesso sono in condizioni difficili. Sono persone che partono all'avventura e poi stanno via per diverse settimane e non riescono necessariamente a trovare tutte le tracce e tutto il materiale di cui abbiamo bisogno. Perché in realtà può succedere che non ci siano più i nastri originali su cui è stata registrata la musica, a volte si tratta solo di alcuni vinili, ma che sono in cattivo stato. Quando per esempio ci si interessa alla musica del nord dell'Africa o del Maghreb, in realtà sono solo cassette. E poi c'è tutto un lavoro di restauro molto costoso per cercare di ricreare un suono che sia valido anche oggi. Quindi si tratta davvero di avventure in cui ci si lancia con molte incertezze, ma anche con grande soddisfazione quando si riesce a pubblicare questi dischi.
Donc c'est vraiment des espèces d'aventures dans lesquelles on se lance et avec beaucoup d'incertitudes mais beaucoup de satisfaction quand on arrive à sortir ces disques.
Cyril Yeterian, che è il fondatore della casa discografica Les Disques Bongo Joe, da questa etichetta noi ascoltiamo spesso musica, penso in modo particolare, per fare un esempio, alla formazione svizzera, ginevrina anch'essa, ma in realtà, come dire, internazionale in tutti i sensi, l'orchestra Tout Puissant Marcel Duchamp. Ma tra le proposte abbiamo scelto proprio una proposta di Cyril Yeterian, che ci ha mandato, fa parte della compilation che celebra per Bongo Joe questi 10 anni di attività. Yalla Miku è un artista che trovate nelle scalette di Alphaville e di Kappa, in questo caso il brano che ascoltiamo, Alle Mouillé.
Nana. Sì, sì, na. Salana. Dove l'hai? Gagana. Sì, sì, na. Qualana.
Brano che arriva direttamente dal catalogo della Bongo Joe nella scaletta musicale del nostro K, sono le 17:17 minuti, ancora un brano musicale e poi in diretta col prossimo ospite.
Un mismo cielo nos ve a los dos, un mismo cielo. Un mismo cielo nos ve a los dos, un mismo cielo. ¿Quién sabe cuándo te vuelva a ver? ¿Quién sabe cuándo?
La voce è quella di Sofia Rey, Un mismo cielo, il brano che abbiamo ascoltato insieme, viene da un lavoro del 2021 che si intitolava Umbral. Lei è argentina, Sofia Rey, in realtà si chiama Sofia Eugenia Kutsofitis, professionalmente conosciuta, lo abbiamo detto, come Sofia Rey, ha collaborato con straordinari personaggi come Marc Ribot, Maria Schneider, o John Zorn o Bobby McFerrin, forse tra i più conosciuti. Insegna una disciplina che è legata proprio alla sintesi della sua musica, cioè la possibilità di legare linguaggi molto diversi tra di loro. Insegna al Berklee College of Music negli Stati Uniti e... ha inciso diversa roba, e in questo caso lo ascoltavamo da un lavoro del 2021. Questa è la scaletta musicale che prepara per noi Corrado Antonini, la scaletta di K, che va a sondare, a cercare i suoni più contemporanei. E qui Sofia Rey, tra l'altro, fa un gran lavoro di recupero di sonorità tradizionali latinoamericane, il tutto però messo insieme con sonorità elettroniche. Tra l'altro è la fondatrice, insieme ad altri, di un bel collettivo che si chiama il Collettivo Sur, una parola importante per la cultura latinoamericana. Continuiamo con gli ascolti musicali. Qui nel nostro pomeriggio sono le 17:22, continuiamo con un brano musicale subito dopo la virgola, Westerman, l'incisione del 2025, About Living.
About leaving.
Will Westerman, più semplicemente Westerman, questo è il nome della formazione, in attivo da una decina d'anni buona, da prima si muoveva su sonorità forse un po' più indipendenti, qui siamo dalle parti sempre più marcatamente di un certo art pop, un po' anni 80 con un po' di matrice dark wave, chi lo sa. Ad ogni modo, Will Westerman nelle scalette di K, l'album è nuovo, si intitola Jackal's Wedding e il brano che abbiamo ascoltato si intitolava About Leaving. C'è spazio ancora, giusto per un brano musicale, e qui ritroviamo il vibrafonista Joel Ross. Good Vibes è la sua formazione, siamo di casa in Blue Note, l'album si intitolava Who Are You.
An awful plot. Dipped his hands in the doctor's blood. And rubbed his shirt like playing with mud. Looked around for all the press. Said, check me out, my name is Jess. Be known from towns and farms. Dr. King died in my arms. Robin Man, tall and tan. Rhyme or reason, play your hand. Rhyme on this, rhyme on that. Oh, you naughty Democrat. Legend says a rhyming man made a run for prez. clown. Over there near Hymetown. Said he was a diplomat. Hobbing and a nobbing with Arafat. Castro was simpatico. But the U.S. voters, they said no. Ramen man, tall and tan. Rhyme or reason, play your hand.
Beh, insomma, il sapore è questo. Lui è Frank Zappa. Qui siamo nel 1988. Intanto state ascoltando K, qui il Frank Zappa più postmoderno, diciamo, citazionista, virtuoso, verboso certo, ma super aggressivo e polemico con, indoviniamo un po', Jesse Jackson, che nel 1988, ma anche nel 1984, si candidava per il Partito Democratico anche come indipendente, e qui insomma lo sfotte in modo sferzante, mentre in studio è arrivato Pietro Montorfani, che intanto saluto perché è già qui seduto. Benvenuto.
Grazie Enrico, buonasera.
Allora, intanto scorre Frank Zappa, e a proposito, come dire, di candidature andate bene, andate male. Nel caso di Jesse Jackson andarono tutte molto molto male, però insomma New York c'ha un nuovo sindaco. New York stasera hai dato un mandato per il cambiamento. In questo momento di buio New York sarà la luce. Queste sono le prime parole pronunciate a Zohar Mamdani, il suo discorso di insediamento, o meglio il primo discorso pubblico da sindaco neo eletto. La settimana passata, noi pure a Rete 2, non si è parlato di altro, con grandi entusiasmi va detto, e questo discorso ha raggiunto forse Pietro Montorfani in qualche parte sensibile, no? Nella costruzione della sua storia, anche politica forse. Allora, intanto benvenuto a K, questo è K e Spalla, gli editoriali. La politica americana è senza dubbio ricca di celebri discorsi.
Ma certamente Enrico, il pensiero di tutti non può non andare al famosissimo I Have a Dream di Martin Luther King, in un Campidoglio invaso da una folla oceanica, oppure al JFK, John Fitzgerald Kennedy di Hickbina in Berliner, con il suo accento americano. Devo dire, questo discorso è vero, mi ha toccato personalmente nei contenuti ma anche nelle modalità. Mi ha ricordato tra l'altro un'atmosfera che io avevo vissuto una ventina di anni fa. Mi trovavo negli Stati Uniti già da 2 anni, lavoravo lì, e l'arrivo della campagna di Obama in Virginia, dove abitavo, ha rappresentato davvero una ventata di novità. C'era un'energia nell'aria, quasi un'elettricità, e si percepiva proprio il carisma della persona, oltre alle idee che questa persona veicolava. E tutti questi elementi io li ho ritrovati nel discorso di Mamdani, che tra l'altro dura 23 minuti, quindi non è soltanto un semplice ringraziamento alla fine di una lunga giornata elettorale, ma è proprio un momento di retorica politica, di argomentazione molto ben costruito, come è stata tutta la sua campagna, tra l'altro coordinata anche dalla moglie che ha avuto un ruolo importante nella sua vittoria. E devo dire, ci sono elementi di peso in questo suo discorso, ci sono grandi ideali, ci sono riferimenti culturali che poi magari dopo toccheremo, c'è anche un po' di populismo, se posso permettermi, ma oggi la politica si fa anche così, sia a destra che a sinistra, e c'è anche un po' di cultura pop, vorrei dire, perché un certo tipo di discorso di una persona che si rivolge ad una folla che si riconosce in lui non si fa senza pensare a una cultura letteraria o persino cinematografica. Cioè, ascoltando Mamdani, a me suonava nelle orecchie il Braveheart del celebre discorso davanti alle sue truppe prima di entrare in battaglia, o Aragorn, il Signore degli Anelli. È sicuramente una cultura che il 34enne Mamdani probabilmente conosce.
Il 34enne lo conosce, la 28enne artista, illustratrice che lo accompagna nella vita, probabilmente anche insieme condividono questo slancio. Si accennava ai riferimenti culturali, quali sono quelli citati almeno da Mamdani?
Ma ne ha fatti, diciamo, ne ha citati esplicitamente due, uno proprio in esplicito nome e cognome, un altro lo ha lasciato intendere, ma l'abbiamo capito tutti. Il primo era proprio nelle prime righe del suo discorso, quando lui dice: I can see a dawn of a better day for humanity. Vedo l'alba di un giorno migliore per l'umanità. Questa è una celebre frase pronunciata da un sindacalista, quindi da un membro dell'ala più a sinistra del Partito Democratico, che è quella in cui Mamdani si riconosce, il sindacalista Eugene Debs, che nel 1918 pronunciò questa frase davanti a una corte che lo aveva accusato di avere mancato di rispetto al governo, perché lui aveva espresso un parere che oggi definiremmo sensibile alle tematiche sociali, ma in quell'epoca, nel 1918, non si poteva esprimere da sindacalista un parere così senza pagarne le conseguenze in prima persona. Questo è un riferimento molto preciso, molto radicale, che Mamdani fa subito nelle primissime righe del suo discorso. E poi fa un secondo riferimento che io ritengo molto importante, non lo cita esplicitamente, ma dice questo: dice, un grande newyorkese una volta disse che mentre si fa campagna elettorale in poesia, si governa in prosa. E questo grande newyorkese era Mario Cuomo, che nel 1985 pronunciò proprio queste celebri parole: while you campaign in poetry, you govern in prose. E la cosa da sottolineare qui è che Mario Cuomo è il padre di Andrew Cuomo, che era lo sfidante principale di Mamdani, che è stato battuto tra l'altro due volte nel giro di un paio di settimane, prima nella sfida interna al Partito Democratico e poi proprio nella sfida vera e propria, perché Andrew Cuomo ha concorso come indipendente. Io vedo in questo un elogio abbastanza significativo a una persona importante del Partito Democratico degli anni 80-90, perché è stato governatore dello Stato di New York, Mario Cuomo, per una ventina d'anni, ma vedo anche un tentativo, una mano tesa, se vogliamo, all'altra ala dello stesso partito, perché la sua candidatura ha rappresentato di fatto una sorta di rottura.
Allora, è stato un grande discorso politico nel pieno, nel solco della tradizione americana. Ci hai dato i riferimenti, citando anche l'afflato di Obama. Vi sono dei precisi riferimenti culturali, diciamo, ha fatto i compiti, ha studiato la storia della politica, e poi c'è lo stile che ha molto attratto in questo discorso.
Ma lo stile è tipicamente, direi, suo, della sua generazione. Ricordo tra l'altro che è stata l'elezione sindaco di New York con la maggiore partecipazione di elettori da 50 anni a questa parte e con la media di età più bassa, quindi questo è assolutamente significativo. Per dire lo stile di Mamdani riprenderei proprio la metafora che citavo prima, quella di Mario Cuomo, cioè la poesia delle visioni elettorali, cioè il momento in cui gli ideali si dichiarano nel modo più alto e nobile possibile, e la prosa, che rappresenta invece il momento in cui questi ideali devono diventare concretezza, devono diventare vita di tutti i giorni. Lui riprende questa citazione di Mario Cuomo, ma la fa sua e la trasforma, perché lui a un certo punto dice: lasciamo che la prosa di tutti i giorni continui ad avere una rima, cioè gli ideali che lo hanno accompagnato nel corso di questa campagna, che ne hanno determinato la vittoria, sono quelli che dovranno dettare la sua prosa di tutti i giorni, che non diventerà una prosa grigia che scenderà a compromessi, ma manterrà alta l'asticella dell'ambizione. Ecco, questo forse è la caratteristica principale che io vedo nel suo stile, questa prosa rimata che, a partire dal 1° di gennaio dell'anno prossimo, dovremo vedere da che parte porterà. Poi chi lo sa se riuscirà effettivamente a concretizzare questa sua grande ambizione.
Tanto nella squadra ci ha messo una ventina di legali almeno, e vediamo un po' in che direzione si va. Pietro Montorfani, grazie per questo pomeriggio, il tuo K e spalla qui a K, ci ritroviamo molto presto in diretta.
Grazie. I put a spell on you. Because you're mine, stop the things you do. What's up? Can't stand.
spell on you.
Chissà che la voce, questa era un'incisione degli anni 50, no? E chissà, stavo dicendo, chissà che la voce di Screaming Jay Hawkins non potesse salire su un palco molto importante, del quale vogliamo parlare questo pomeriggio, perché qui a K vogliamo, per i nostri consigli, proporvi da una parte un salto nel passato, ma non tanto in là, culturale, musicale, di costume, ma vogliamo anche proporvi una lettura di strettissima attualità. È appena uscito per le edizioni Interno 4 il libro Questa non è una discoteca, la storia del CBGB, scritto da Roman Kozak. Roman Kozak è scomparso nel 1988, ha lavorato per The Daily American a Roma, poi si è trasferito a New York, dove è diventato redattore di Billboard, per esempio, fino al 1983, e poi ha lavorato per altre testate, è stato redattore associato per Old Manhattan News, editore di Rock Photo ed altre cose ancora. A curare e tradurre questo testo, che a nostro giudizio è molto importante, Luca Frazzi, che intanto saluto, benvenuto, buongiorno.
Ciao Enrico, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Lo ha tradotto e curato da sempre Luca Frazzi, si occupa di rock, in particolare di punk e new wave, è stato nostro ospite, se non vado errato, per parlare di un lavoro che riuniva una serie di concerti, gli ultimi concerti dei Pistols, mi veniva in mente, negli Stati Uniti, la loro unica e un po' sfortunata tournée. È un giornalista di riferimento per questi generi musicali e collabora con il mensile Rumore, oltre a dirigere la fanzine Gimme Danger. Originariamente questo testo è stato pubblicato nel 1988 e fuori stampa per decenni, poi ripubblicato nel 2024 in edizione aggiornata. Racconta la storia di questo storico e seminale locale newyorkese. Arriva finalmente in traduzione italiana, perché proprio adesso, e che cosa ci racconta sul presente questo libro?
Beh, arriva adesso perché, come accennavi anche tu, di recente, cioè nel 2024, ne è uscita una nuova edizione anche negli Stati Uniti, a tanti tanti anni di distanza dalla primissima edizione, e direi che è arrivata al momento giusto questa ristampa. Perché? Perché nel frattempo avevamo un pochino perso di vista quello che era l'ABC, quella che era l'origine del nostro interesse, e quindi anche dei legami che ci tengono molto molto vicini al CBGB, sia come immagine che come portata emotiva, diciamo. Quindi in Italia, coraggiosamente, Massimo Roccaforte di Interno 4 ha deciso di puntare sulla traduzione italiana di questo libro e soprattutto dell'adattamento di questo libro alla realtà italiana, tanto che all'interno, oltre a una introduzione di Chris Franz dei Talking Heads, che non era presente ovviamente nella primissima edizione, ma solo in quella americana, ha pensato di aggiungere delle parti delle quali mi sono occupato io, che sono un'introduzione e soprattutto una parte finale con interviste a tre dei gruppi hardcore italiani che hanno suonato negli anni 80 al CBGB, cioè lasciando un segno profondo. Oggi cade bene questa ristampa anche temporalmente, perché Il rischio era quello di far passare il CBGB, il suo nome, il suo logo, il suo, a ruolo di brand puro, completamente svuotato di quella che era la sua essenza, il suo significato vero. Un pochino come i Ramones, che di quel locale sono stati protagonisti diretti, ecco.
Rimando per chi fosse interessato a queste avventure di gruppi hardcore punk italiani, soprattutto negli anni Ottanta, in quei locali newyorkesi, ma non solo, a una serie di bellissimi piccoli pezzi di Stefano Roncoroni sul nostro Cult Plus, ha raccontato queste importanti avventure. Torniamo al locale, il CBGB. Che cosa è successo di importante per la cultura statunitense e non solo tra quelle mura?
Sì, direi non solo, nel senso che il CBGB è un simbolo anche a tanti anni di distanza, perché è stato un momento di rinascita assoluta. Cioè, col CBGB il punk ha riportato ai nastri di partenza il rock. Il rock è nato una ventina d'anni prima, perché poi fa un po' impressione ragionare in questi termini. Oggi ragioniamo sul CBGB che apriva alla metà degli anni 70, e quando dalla nascita del rock era passata una ventina d'anni o poco più, e quindi fa un certo effetto, diciamo, fa questo tipo di calcoli. Comunque in quei vent'anni il rock era riuscito ad allontanarsi progressivamente da quello che era il suo slancio iniziale, la propulsione, l'eversione, l'andare contro, si era imborghesito pesantemente. Il CBGB rappresenta anche fisicamente quel luogo di rinascita. Intanto riportava tutto ai minimi termini, il locale era un locale molto piccolo, lo riportava alla sua base anche dal punto di vista delle vestigia, della confezione. Era un locale piccolo e anche mediamente sporco, quando invece il rock negli anni 70 aveva preso una piega che era l'esatto opposto. Quindi diciamo che fisicamente e quasi strutturalmente rappresentata il peso e l'importanza del punk, che alla metà degli anni 70 diceva: fine, fermiamoci qua, stiamo andando alla deriva, torniamo indietro, ripartiamo da zero.
Al CBGB si sono esibiti, muovendo i primissimi passi pubblici, mettiamolo in questi termini, formazioni, artisti come Ramones, Talking Heads, hai citato Chris Franz, che in questa edizione del 2024 lascia uno scritto, Patti Smith l'abbiamo detto, i Ramones, Television anche, e poi tutta la scena successiva hardcore punk degli anni Ottanta, e giustamente si richiamava questa identità, no? Prendeva corpo una nuova cultura mondiale, possiamo spingerci a dire questo, perché poi le diramazioni arrivano fino dalle nostre parti, e che cosa resta oggi?
Beh sì, diciamo, lo possiamo dire anche a voce alta, nel senso che come accennavo prima è stata una ripartenza della quale paghiamo ancora in senso buono le conseguenze oggi. Oggi, quando parliamo di spirito antagonista, di do it yourself, non possiamo non tornare con la memoria a quello che è stato quel nuovo inizio. E quel nuovo inizio ha avuto una sede fisica, che nel caso di New York è stato il CBGB, cioè, anzi, a dire la verità, c'erano il CBGB e il Max. Ma se parliamo di punk in senso stretto, quindi di rinascita, ci concentriamo su quel buco, sulla Bowery. Ecco, se io devo attribuire un valore a quel locale, oltre al fatto di aver ospitato i primi passi di nomi enormi che tu hai citato, e ce ne sarebbero tanti altri, ecco, è il fatto di avere fisicamente dato spazio a chi aveva voglia di ricominciare, aveva voglia di dire svegliamoci, stiamo andando dalla parte sbagliata, riportiamo tutto alle basi, ripartiamo con i pezzi da 2 minuti e mezzo, ricominciamo ad alzare il volume. È questo il valore del CBGB, che all'interno di questo libro è raccontato nella maniera più onesta, col linguaggio più onesto e quindi anche antico, perché chi leggerà questo libro si renderà conto di quanto è cambiato il linguaggio.
A proposito di Max, Kansas City era un locale tutto sommato non distante dal CBGB, e per chi volesse approfondire quell'altra storia, perché poi messe insieme questi due locali di fatto costituivano il censimento di quel che andava ascoltato e forse anche oggi andrebbe ascoltato per capire molte cose, esiste un documentario uscito un paio di anni fa, lo si può trovare con una certa dose di fortuna in DVD. Siamo in chiusura, allora voglio ricordare che il libro è Questa non è una discoteca, è stato appena tradotto in italiano e pubblicato. Il libro lo ha scritto Roman Kozak, ma lo ha tradotto e curato il nostro ospite Luca Frazzi.
No, specifichiamo, la traduzione non è mia, io ho fatto la curatela del libro, ma la traduzione non è mia, ho fatto l'editing ovviamente del libro.
Benissimo, grazie per questa precisazione importante per il lavoro dei traduttori, lo pubblica certo. Interno 4, certo. È ricchissima anche di testimonianze dirette, interviste d'epoca, una selezione di fotografie di Ebbet Roberts, abbiamo parlato dell'introduzione di Chris Franz dei Tolkienettes, allora ci salutiamo con Richard Hell, con i Voidoids. Siamo nel 1977, una data cruciale, evidentemente. Il brano che ha scelto Luca Frazzi è Blank Revolution. Grazie mille per essere stato con noi
Blank
qui a capo.
Blank Generation, attenzione.
Allora, vediamo se ne azzecco una. Intanto il brano c'è, è lì, pronto, ce lo ascoltiamo. Buon lavoro,
perfetto.
A presto, grazie.
Buon ascolto. Ciao a tutti.
La voce di Richard Hell da uno storico disco di quegli anni, lui è stato uno dei protagonisti di quelle notti punk rock ed altro ancora sul CBGB, ne abbiamo parlato perché è uscito un libro fresco che racconta proprio quella storia culturale e musicale. State ascoltando K, sono le 17.58 e 30 secondi.
Ci sono parole che adoperiamo.
Já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão e agora tô sou eu.
Dionisio Scantuaria, qui 2024, Psychedelic Rio, è preciso perdoar, brano per questo straordinario musicista e cantante Vinicio Scantuario, che torna nelle scalette di K. Sono scoccate le 18 e il momento che dedichiamo da tradizione alla non notizia del giorno è stato trattato poco, ma ci vogliamo occupare della scomparsa di un filosofo. Adesso insieme ascoltiamo poche battute rilasciate alla nostra Rete 2 una ventina di anni fa.
Ci sono parole che adoperiamo nel linguaggio comune di tutti i giorni in maniera automatica e senza rifletterci su. Per esempio parliamo del popolo italiano, del popolo francese, oppure del popolo di Seattle, o ancora diciamo che un oratore si è pronunciato di fronte a una moltitudine. Queste due parole, che fanno parte del nostro bagaglio lessicale, non sono però parole innocenti, portano con sé una storia complicata, diciamo che hanno graffi e rughe concettuali, non sono parole qualsiasi, stanno all'inizio della filosofia politica moderna.
Quando la vita di un filosofo, e non di un semplice accademico, ma di un pensatore che ha attraversato il suo tempo, viene a mancare, che cosa davvero perdiamo? O meglio, cosa ci lascia? Paolo Virno se n'è andato all'età di 73 anni. Lo avete sentito in voce da una trasmissione Rete 2 di 20 anni fa che si chiamava Alessandria. C'è un filo forse, che attraversa l'intera vicenda di Virno. Il rapporto fra linguaggio, vita pubblica, lavoro, soggettività. Sin dagli inizi della militanza, del 68, del movimento operaio e post-operaista, Virno non ha pensato la filosofia come contemplazione così che astrae, ma come attraversamento della storia, dei conflitti, della precarietà. Ecco perché il titolo Quando muore un filosofo, che ho voluto dare a questo breve ricordo, suona forte, non semplicemente perché muore un uomo che pensava, ma perché viene silenziata un'esperienza viva di pensiero che abitava la città, abitava la fabbrica, la piazza, la parola. Virno ci ha insegnato che essere umani è prima di tutto essere animali loquaci, parlanti, uomini insieme. In opere come Quando il verbo si fa carne, Il linguaggio e la natura umana, teoricamente nelle sue analisi del linguaggio, insomma, Virno scrive che il parlare, l'atto concreto della parola, fisico, non è un accessorio della vita umana, ma la condizione della vita politica, della convivenza, della libertà. Ma non solo, ha analizzato cosa significa oggi fare esperienza in un mondo dove il lavoro cambia, dove il fordismo è passato e dove la moltitudine, la parola chiave, sostituisce la massa. L'idea di moltitudine, della capacità di essere insieme e diversi, è centrale nel suo pensiero. Per Paolo Virno l'uso delle parole era una palestra per l'uso della vita, una vita singolare, individualizzata, preceduta da un io collettivo, un sociale pre-sociale, garanzia dell'esistenza politica dei molti in quanto molti. Queste sono parole di Christian Marazzi, che ha salutato così Paolo Virno, il collettivo della moltitudine contro il popolo come riduzione all'uno, la fuga della sovranità verso la democrazia non rappresentativa.
tua patè, tua Ave Maria. Tua patè, tua Ave Maria. Je vous salue Marie, je vous salue. Je vous salue Marie, qui mène africain, qui sort, si l'on qui n'aime les gens.
Errol Josué, Je suis grand neg, il brano che abbiamo ascoltato insieme. 18:06 minuti, piano piano ci avviciniamo anche ai saluti, al congedo per quest'oggi lunedì 18:30. Lasceremo lo spazio ai colleghi dell'informazione e ci occupiamo come ogni lunedì della storia infinita che arriva al suo quarto appuntamento. Jonas Marti intanto in studio con noi, ben trovato, buongiorno, buon pomeriggio.
Grazie.
È tutto acceso, ah, bene. Possiamo andare diritti così. Allora, tra pochissimo, tra l'altro, sei ospite anche dell'approfondimento del pomeriggio della nostra televisione. Si intitola Il secolo del cemento ed è la puntata numero 4 di questa bellissima serie che è tornata sulla nostra televisione e racconta come il progresso ha ridisegnato l'anima del Ticino, insomma, dagli inizi, dalle prime ferrovie fino a quel che abbiamo di fronte oggi. E, insomma, qui è andata a toccare, posso dirlo, un nervo scoperto della storia più recente, stando almeno al confronto anche duro su quel che accade sul nostro territorio, e sicuramente un nervo scoperto anche del futuro.
Certo, in fondo vedere il nostro territorio, osservarlo è un po' come leggere una nostra autobiografia, no? Che parla in fondo di un secolo di illusioni, di sogni, di errori, ma anche di visioni grandiose. Insomma, nel bene e nel male il nostro territorio racconta davvero chi siamo e racconta questo secolo, il Novecento, dove tutto è cambiato, non solo in Ticino, è un fenomeno mondiale, ma la modernità ha davvero stravolto tutto e il territorio ci racconta questo.
Insomma, come autobiografia però è un pochino distratta, perché ha cancellato un po' di pezzi, soprattutto sotto capitoli della fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento. Sto parlando delle tante demolizioni, e se vogliamo fare un'autobiografia ci siamo persi un po' di pezzi.
Beh, il progresso ha avuto il suo costo, diciamo, ma si comincia già con la ferrovia, in un qualche modo, che stravolge davvero il territorio, con i suoi terrapieni e tutto, ma che porta già alle prime demolizioni. Facciamo l'esempio di Bellinzona: per aprirsi e creare viale alla stazione si demoliscono le mura medievali, per fare un esempio. Ma poi tutto in fondo deriva sempre da una tecnologia, no? Il treno, quindi la forza del vapore, che in un qualche modo poi incide sul nostro territorio, ma poi racconteremo questa sera anche l'altro grande protagonista della trasformazione nel bene e nel male, l'automobile. Oggi il 50% dello spazio cittadino delle nostre città è offerto in sacrificio all'automobile, marciapiedi, strade, parcheggi, e questo ha comportato una grande perdita di territorio.
La storia infinita RSI La 1, questa sera il titolo per questo quarto appuntamento è Il secolo del cemento. Avete riportato anche, c'è una frase famosa, insomma, lanciata da Mario Botta, mi sembra che fossimo sul finire degli anni 80, inizio anni 90, insieme a lui Tita Carloni, che dicevano a un certo punto: o si ferma qualcosa o la catastrofe è imminente. Chi avete incontrato e, sotto domanda, ci sono state, uso un eufemismo, delle resistenze?
Ma la cosa che sorprende è che, vedendo anche gli archivi, già negli anni 60 era chiaro a tutti quello che stava succedendo. Cioè, i segnali d'allarme c'erano già, la nostra televisione già faceva dei bellissimi documentari, degli estratti li mostreremo questa sera, dove c'era una critica molto forte a questa nuova urbanizzazione disordinata del nostro cantone. Quindi tante volte è vero, si dice erano i tempi, erano altri tempi, c'erano altre necessità, è vero. Ma lo si sapeva già molto bene dove si stava andando, e l'emblema, appunto, diciamo, all'inizio degli anni 90, proprio i principali architetti del cantone, come Mario Botta e Tita Carloni, lanciano davvero l'allarme, dicono: cioè, dobbiamo dichiarare un'emergenza urbanistica, è questione di pochi anni, poi sarà troppo tardi. Sono passati 35 anni.
La puntata mostra come in appena tre generazioni il paesaggio ticinese sia diventato il diario vivente delle nostre ambizioni, illusioni e contraddizioni. Beh, sono parole critiche, il tono è critico, ma è anche arreso.
Non è arreso, è che nella storia il bene e il male non esistono, l'abbiamo fatto noi, continuiamo a farlo. L'automobile, sì, ha divorato il territorio, ma nello stesso tempo ha permesso una mobilità straordinaria. Pensiamo anche noi, mi rivolgo anche ai nostri ascoltatori, quanti di noi oggi vivono dove vivono? Potrebbero vivere nello stesso posto senza l'automobile, case unifamiliari che hanno divorato tutto, la grande periferia Ticino, senza l'automobile sarebbe inconcepibile, però è anche bello avere la propria casa, la propria automobile, è sempre le ombre, le luci, no? Ecco, quindi sì, sono state anche delle illusioni ed è interessante anche pensare, guardare al passato per dire e oggi quali sono le nostre illusioni, cosa penseranno di noi i nostri figli?
Allora, è una puntata importante, mi permetto di dirlo anche perché è uno dei grandi temi, insomma, qui sulla Rete 2 chi ci ascolta con fedeltà, ascoltatrici e ascoltatori, lo sa bene, ci siamo occupati tanto di cemento, ci siamo occupati tanto di suolo, ci siamo occupati tanto di architettura, di governo del territorio e qui si fa un po' il punto sotto il profilo storico, il secolo del cemento, la storia infinita. Ringrazio davvero molto Jonas Marti per essere venuto in studio a questo lunedì. Noi ci rivediamo lunedì prossimo per il quinto appuntamento della storia infinita, in bocca al lupo.
Grazie.
K.
Draw down from the well where it gathers. The illusion is heavy, and it takes a maverick to stand knee deep and keep pouring. Life force in a formless void. Sitting in the waiting room, all I can see is a room full of fallen leaves dreaming of the tree. Saying, I don't want to give you everything given to me. So let's you and I do this till we die. And love each other, as if every line was a ladder we could climb through time. I ran back to the child I was, and I saw a stranger in a jacket that he wore, and it hurt me to remember the shrinking of fully formed person to slim definition. But when the dark feels like it won't ever lift, that's when the sky grows pale and the morning lives. So we just take it day by day. Cause staying doesn't mean you never want to run away. It means if ever you open your eyes, I will be there. Yeah. They used to tell their children not to stare. And now I'm picking up the slack, but my hands are slipping. So I stand on the line that goes back to the breath before speaking. All I'm saying is, I'm just trying to be someone a child I used to be could believe in.
Everything All Together, lei, anzi lui, perdonatemi, Key Tempest, era lei, ora è lui, Kit lo è da un po'. Key Tempest, self-titled, è il titolo del suo ultimo lavoro uscito proprio quest'anno, era recentemente in tour, ancora in questi giorni ha toccato l'Italia, ha toccato il resto dell'Europa, lui è inglese, riuscirò a togliermi questo lei, è un cantante, rapper, poeta, lo avete sentito il declamare, non era proprio hip hop, non era rap, era proprio poesia con un grandissimo lavoro musicale alle spalle per Key Tempest che è dentro le scalette di K. Noi proseguiamo, in realtà adesso abbiamo una coda musicale che ci accompagna piano piano ai saluti e al congedo che arrivano alle 18.30, momento nel quale lasceremo spazio alla replica di Modem, che avete magari ascoltato anche in mattinata, arriva ovviamente come da tradizione sulla nostra rete alle 18.30. Allora, dopo Key Tempest cambiamo registro, andiamo dalle parti della musica romagnola di tradizione e innovazione. Alle spalle della formazione Fuora Jorgensen c'è ancora Mirko Mariani, tutto sommato giovane, ricercatore musicale, animatore o agitatore musicale, qui da un album del 2019 che portava lo stesso titolo della formazione, vale a dire Fuora Jorgensen. Il brano che ascoltiamo è Lo Zio Pastore.
bosco. Non andare via fino domani, 11 anni andati via persi tra i rami. E la notte scenderà sulla tua pelle, scenderà una vita vuota.
La storia di Mirko Mariani si incrocia un po' di tutto. Il suo gruppo più famoso, quello di oggi, è l'Extraliscio, con la quale fa un po' di ricerca etnomusicologica sulle origini della canzone romagnola, ma poi dentro ci mette la sua ricerca musicale. Lui è un contrabbassista diplomato al conservatorio e per diversi anni ha suonato come batterista con Enrico Rava, con Vinicio Capossela, accompagnandolo in album come Canzoni a manovelle, Profeti Marinai, Profeti e Balene, ma poi ha ha suonato nei più importanti festival internazionali con musicisti come Mark Ribot o Stefano Bollani. E poi abbiamo ricordato il lavoro con la sua formazione Extra Liscio, che nasce intorno al 2015, nasce probabilmente nella targa Musica da Bere, e lì poi la storia è arrivata fino ad oggi. Mirko Mariani, nella musica di K, intanto si sono fatte le 18:21, continuiamo con gli ascolti. Quest'anno c'è stata una reunion che ha visto i King Crimson degli anni 80 andare in tour. È stato un momento dell'evoluzione dei King Crimson particolare, nelle sonorità una versione ridotta, asciugata, di 4 elementi e basta. Qui allora siamo andati a recuperare il beat del 1982, King Crimson, il brano che ascoltiamo si intitola Heartbeat.
Yeah.
I King Crimson negli anni 80, vale a dire Robert Fripp, Adrian Belew, Tony Levene, Bill Bradford, sostanzialmente. Poi nei tre dischi che hanno contraddistinto quel decennio arrivavano e partivano altri musicisti. E sì, in realtà non tutti questi musicisti si sono riuniti per un tour nel 2024 che vedeva ritornare King Crimson dal vivo, ma in realtà il materiale degli anni 80 è stato riportato dal vivo soprattutto negli Stati Uniti nel 2024 da una formazione che traeva origine proprio da questi King Crimson, vale a dire Adrian Belew, Tony Levene insieme a Steve Vai e Danny Carey, che è il batterista dei Tool, per dire, super formazione di super stelle che ha riportato in giro per alcune città i materiali degli anni 80 per un progetto che si intitolava proprio come questo lavoro del 1982, intitolato per l'appunto Beat, e dovrebbe arrivare un disco dal vivo che vede questi quattro, va detto, straordinari musicisti: Adrian Belew, Tony Levene insieme a Steve Vai alla chitarra e Danny Carey alla batteria. Un disco dal vivo, staremo a vedere, sicuramente finirà nella musica di K. Siamo ai saluti, 18:26 e 45 secondi hanno fatto il programma Alessandro Bertellotti, Elisa Rossello, io sono Enrico Bianda che vi ho tenuto compagnia e così sarà fino a venerdì. Un saluto da parte mia, vi lascio a Rete 2 Informa che parte con Modem e poi prosegue con 6 di sera. Noi torniamo domani con l'attualità a partire dalle 6 del mattino con Natascia Fioretti, alle 11 Cristina Artoni e ci sarò di nuovo io con K a partire dalle 17. Vi auguro una buona serata. Adesso la musica la suona Shabaka Hutchins insieme al batterista Youssef Dayes, Raising Under the Sun. È un brano del 2023. Passate una buona serata.